Quando venne fuori il titolo Il mostro di Modena, naturalmente, soprattutto da parte degli inquirenti, ci fu una reazione, dice: ma no, ma perché parlate di mostro? Non siamo ancora di fronte a un serial killer, non si capisce ancora com'è, come non è.
Sono stati scavati dei solchi in quelle zone, a furia di passare, di chiedere e di capillarizzare l'indagine.
A Modena venivano mandati degli occhi di gatto dentro dei contenitori di vetro a delle ragazze che vivevano nel terrore.
Sky Crime presenta Il mostro di Modena, parte seconda. ...1983... Filomena Agnasso. 1985... Giovanna Marchetti. 1987... Donatella Guerra. Delitti apparentemente sconnessi, eppure un filo rosso li lega. Tutte le vittime provengono dal giro della prostituzione, un angolo della società mal visto e volutamente ignorato, dove all'epoca dei fatti chi esercita il mestiere come un lavoro deve competere con chi si riduce ad offrire il proprio corpo per una dose. La brown sugar, l'eroina che prende il nome dal suo colore, adatta ad essere fumata, ma che in Italia finisce per essere quella più iniettata. Negli anni Ottanta va molto, e le arterie autostradali che partono e portano a Modena, come la A22, sono perfette per il traffico di quella droga destinata a finire in altre arterie, quelle dei giovani emiliani. In questo contesto, prostitute e eroinomani non devono più solo combattere con malavita, rischio contagio da HIV e overdose. C'è un assassino. E purtroppo la lista delle vittime è destinata a salire. Il tentativo che alcuni giornalisti, come Pierluigi Salinaro, hanno portato avanti è quello di unire i puntini, nella speranza di aprire piste inesplorate dagli inquirenti. Io sono Francesco Marchi, e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti. Qui, su Sky Crime.
Allora, il primo novembre del 1987 viene ritrovato in un fossato il cadavere di Marina Balboni.
Parla Pierluigi Salinaro, ex cronista di punta della Gazzetta di Modena.
Al collo ha la sua sciarpa gialla stretta. Chi la ritrova, un passante, avverte subito non la polizia ma il 118. Quando arriva il 118 prendono la Marina, la portano su, vedono se è ancora viva, ma la sciarpa aveva funzionato da cappio e era già morta. Il cadavere è stato scaricato durante la notte, anche se l'autopsia non riesce a stabilire se sia stata uccisa in quel posto o se sia stata uccisa precedentemente. Perché l'autopsia stabilisce che la morte è avvenuta durante la notte in un lasso di tempo di un'ora. Quindi c'è tutto il tempo per chi l'ha uccisa, ad esempio a Modena, di portarla a Gargallo. Il fatto che chi l'ha portata lì doveva conoscere bene la zona, come doveva ben conoscere la zona per i due precedenti delitti. In quella circostanza scrivemmo e suggerimmo che di questi casi si potesse interessare non ogni singolo magistrato, ma un magistrato solo, e che cercasse eventualmente dei punti comuni tra i tre delitti, in particolare tra quello della Guerra e della Balboni, in modo da poter incanalare le indagini in una determinata direzione, cosa che non venne mai fatta.
Strangolata con una sciarpa gialla. È l'ennesimo delitto consumato nell'ambiente della droga. Ormai si fa strada la pista del maniaco.
Quando venne fuori il titolo Il mostro di Modena, naturalmente, soprattutto da parte degli inquirenti, ci fu una reazione, dice: ma no, ma perché parlate di mostro? Non siamo ancora di fronte a un serial killer, non si capisce ancora com'è, come non è.
Secondo gli inquirenti, siamo di fronte ad episodi svincolati. Uccisioni perpetrate in momenti distribuiti in un arco di tempo più ampio.
Non era la tipica tossicodipendente che riesce a individuare a 100 metri di distanza. Era una ragazza dal viso pulito, acqua e sapone, come si dice.
Marina era una ragazza solare, era una ragazza di bella presenza, era alta, ben fatta, all'età dell'adolescenza. È un'età particolare che per un genitore trovo che sia complicato, perché queste ragazzine qui vogliono fare le donnine e di conseguenza sono anche preda di brutti individui o di brutte compagnie. Lei sempre negava su tutto, alzava la voce, ci veniva un parapiglia e io ho cercato di seguire le ragazze più che mai, ma... E lei era tutta vestita bene, è andata fuori dall'1, alle 2, alle 3 e al mattino noi dovevamo andare a Parma. Eravamo un po' arrabbiati perché lei non c'era. Dove sarà andata, cosa era fatto? Allora ho telefonato in questura a sentire se avevano fatto un arretrato, roba del genere, però allora non risultava niente. Tostacca alle 2, dopo ha telefonato mia cognata annunciandomi che Marina era morta.
Oltre allo sguardo coinvolto di un padre, c'è quello di un giornalista, che con il giusto distacco vede cose che altri non notano.
Non solo ci hanno fatto entrare in casa, ci hanno fatto vedere la stanza, che credo sia tuttora intatta, così come l'aveva lasciata lei, ed era la stanza di una ragazza che studiava i libri, soprattutto i diari. I diari dove lei annotava praticamente tutto quello che faceva. Mi colpì in particolare immediatamente che era quello che i diari non erano stati sequestrati dai carabinieri, gli avevano dato scarsa importanza, per non dire nessuna. Invece su quel diario c'è scritto qualche cosa e c'è quello che Marina stava ripetendo da una settimana ai suoi genitori. Sabato sera devo andare assolutamente a Modena, devo andare a Modena, guai se non vado a Modena. Insomma, gli hanno chiesto i genitori perché, per come, no, devo andare a Modena e alla fine lei ha preso il suo motorino ed è venuta a Modena. Pomeriggio, mi raccontò la madre, era sempre abbastanza agitata, guardava sempre l'orologio, poi alle 8 è partita di casa. Partita di casa, è arrivata a Modena, è andata in Canal Grande. All'inizio della caserma dove l'Accademia tiene i cavalli ci sono delle inferriate, lei aveva legato con la catena il suo motorino lì. Poi dopo da lì ha raggiunto Piazza Roma, dove probabilmente... Lei si è fermata nella stessa zona, dalla stessa parte, a poca distanza da Donatella Guerra, che è la seconda vittima del serial killer. Facciamo presente in un articolo, e non fummo smentiti questa volta dagli inquirenti, che l'omicidio della Guerra e della Balboni potessero essere quantomeno opera della stessa mano.
Lei le conoscesse, le conosceva, per quello che è stata lì titubante, che mi ha detto così. Perché ha detto, questa è una mia amica, secondo me, e non mi sbaglio, bazzicavano le strade di Modena, si prostituivano. Anche nostra figlia, purtroppo, mia moglie non vuole mai andare in Piazza Roma perché l'abbiamo vista.
È dunque possibile che ci sia un legame tra le due ragazze e i rispettivi omicidi?
Si ipotizza il fatto che, essendo la Donatella Guerra e la Marina Balboni nello stesso punto, che Marina Balboni possa aver visto qualche cosa o l'auto su cui era salita Donatella Guerra. Evidentemente c'è stato un sospetto da parte di chi ha ucciso che Marina Balboni potesse aver visto qualche cosa.
Interviene a tal proposito Giuseppe Zaccaria, ex ispettore di polizia.
Si ipotizzò anche che l'autore o gli autori potessero essere, al di là dei predatori come sono stati, anche persone che avessero conoscenza di luoghi che non erano molto frequentati, quindi persone che potevano essere radicate per qualsivoglia motivo in quelle zone lì. Quindi sono state anche scandagliate quelle cose, diciamo, quelle zone, con qualche soggetto che potesse aver dato stura a un sospetto, qualcosa del genere.
Andarono i carabinieri in Piazza Roma a sentire se c'era qualcun altro, se l'aveva vista, se non l'aveva vista, assolutamente zero via zero.
Si sono avvicinate anche delle persone, dei residenti, degli operatori che avevano delle attività o delle persone che per ragioni sempre di lavoro o quant'altro potessero transitare in quelle zone lì. Sono state battute, sono stati scavati dei solchi in quelle zone, a furia di passare, di chiedere e di capillarizzare l'indagine.
Come al solito le indagini dopo l'omicidio, come si dice in gergo, brancolano nel buio. Completo e totale, non c'è nessun tipo di indizio se non quei diari che stranamente non sono stati presi, e le indagini, come per i due precedenti casi, si sono arenate nel nulla.
L'ipotesi del serial killer inizia a farsi concreta. La parola stessa allude ad un aspetto fondamentale, la serialità. Spesso il pluriomicida ha delle preferenze sulle caratteristiche delle sue vittime. Spesso agisce con una cadenza temporale precisa, un aspetto implicito al suo modus operandi che può compromettere la serenità di un'intera comunità, perché la sensazione che lascia dopo un'uccisione è che possa seguirne un'altra. L'unico pensiero, dunque, è quando tornerà a colpire. La prossima si chiama Claudia Santachiara, è il 1989.
Claudia Santachiara viene portata dal fidanzato di fianco all'ingresso principale dello stadio e la lascia lì, e poi dopo si danno appuntamento, dice ci ritroviamo, poi ti vengo a prendere stanotte alle 2, alle 3, quando è. Claudia Santachiara viene caricata proprio davanti allo stadio, poi di lei sparisce ogni traccia. È lo stesso fidanzato che la mattina va a denunciare la scomparsa della ragazza. Contestualmente al 112 arriva la telefonata di un agricoltore di Panzano dicendo che sul suo campo c'è una donna nuda uccisa con un grosso cappio alla testa. La corda era piuttosto grossa, era un cappio, un capestro, e aveva lasciato proprio sotto al collo le tracce proprio della corda, di così come composta. Quindi è stato ucciso con una violenza inaudita, perché lasciare un solco sotto al collo, oltre che lo strangolamento, proprio di una brutalità incredibile. I carabinieri avevano un informatore che bazzicava gli ambienti della tossicodipendenza, anche non era tossicodipendente.
In tutte le indagini c'è sempre una zona grigia, fatta di personaggi ambigui che spesso frequentano gli ambienti delle forze dell'ordine e con cui hanno rapporti di confidenza. Sono i cosiddetti informatori.
Informatori di polizia, dobbiamo determinarli come un genere in estinzione. Aveva senso parlare di informatori di polizia quando c'era non una zona grigia, ma c'era una falda, una parte di investigazione che fruiva di confidenze, di conflittualità o di interessi di taluno che ti portavano a scoprire un determinato fatto. C'è chi all'interno di una lieve, diciamo, trasgressione, un lieve reato, diceva sì, però se mi aiutate una cosa o l'altra vi faccio sapere chi ha fatto quella rapina o chi ha fatto quell'affare lì. Ma parliamo gente d'ambiente
che hanno precedenti penali, che sono stati arrestati eccetera, poi magari hanno o per digerie o per invidie personali eccetera cercavano sempre di eliminare il rivale. E come lo eliminavano? Fornendo delle informazioni alle forze dell'ordine affinché questi venissero arrestati.
Ce lo hanno spiegato bene Giuseppe Zaccaria e Marcello Piccolini, ex maresciallo dei carabinieri. E ce n'è uno, in particolare, su cui si concentrano tanti sospetti. Un uomo dai comportamenti bizzarri, eccentrico, sempre alla ricerca di attenzioni, ma allo stesso tempo dotato di un'intelligenza sopraffina. Nella storia dei delitti del mostro il suo nome emerge spesso. Certe volte si presenta in procura, spontaneamente, dopo gli omicidi, e nessuno sembra sapere davvero perché. Certe volte parla anche troppo, alimentando i sospetti su di sé, come se volesse giocare con gli investigatori. Alcuni ne sono certi. Il mostro è lui.
Questa persona era al corrente di parecchio della vita privata di Claudia Santachiara. Appena seppe che era stata uccisa Claudia Santachiara, venne in su in redazione tutto trafelato e disse: sono stato l'ultimo cliente di Claudia Santachiara. Dico: ma se sei stato l'ultimo cliente di Claudia Santachiara, sei quella che l'ha uccisa. Dice: no, prima che la uccidessero. Effettivamente le dichiarazioni di questo informatore dei carabinieri lasciavano una certa perplessità, dicendo ma c'entra qualcosa, non c'entra niente.
Si è avvicinato alle forze dell'ordine dopo che io ho lasciato l'arma, perché con me non aveva buoni rapporti.
È stato anche a suo tempo indagato per reati che potevano far pensare in lui uno dei presunti papabili autori, se non di tutti o di qualcuno di questi atti omicidiari di cui voi vi state occupando. È storia assodata e certificata gli atti. All'epoca lui fu autore di atti macabri.
Che a Modena venivano mandati degli occhi di gatto dentro dei contenitori di vetro a delle ragazze che vivevano nel terrore. E l'abbiamo arrestato e poi lui ha ammesso, ha scontato la sua pena. Dopodiché io ho lasciato l'arma, ho saputo che questa persona era diventato competente sia della polizia che dei carabinieri, ma non so altro.
Era una persona di notevole cultura, una persona però che aveva dei problemi.
Adesso purtroppo è in comunità, ma è una persona molto molto intelligente, molto perspicace e soprattutto essendo così, diciamolo, un uomo della notte, vedeva molte cose e i suoi rapporti, naturalmente rendendosi conto di questa persona, ogni tanto veniva utilizzata, diciamo così, dai carabinieri della polizia, ma sentito più che altro su quello che poteva aver visto fosse successo. A un certo punto le indagini per l'omicidio di Claudia Santachiara sembrano finire in un vicolo cieco, quando improvvisamente una sera si presenta tutta trafelata con i vestiti lacerati al posto di polizia una prostituta che dice: voleva uccidermi, voleva uccidermi. La fanno calmare, dice: chi la voleva uccidere? E lei disse: il mostro di Modena. E disse che era andato con questa persona, aveva anche preso il numero di targa dell'auto, avevano avuto una discussione sul prezzo, sulle prestazioni, perché lui aveva già pagato, sulle prestazioni, e lì ci fu un alterco piuttosto violento. Poi a un certo punto lei riuscì a smontare della macchina e a scappare, perché nella sua testa gli entrò, questa era una prostituta professionista, gli entrò in testa che poteva essere il mostro di Modena. Infatti riuscì a farsi dare un passaggio per andare in questura e come entrò gridò: il mostro di Modena voleva ammazzarmi, voleva ammazzarmi. Effettivamente aveva dei segni intorno al collo, tutti indizi che portarono a questo personaggio, che mi pare che avesse avuto anche dei precedenti, che venne a un certo punto, non difficilmente, visto che la prostituta aveva rilevato la targa, venne individuato, arrestato e si cominciò a sospettare di lui che potesse essere veramente l'autore anche dei precedenti omicidi. Per la prima volta ad occuparsi del delitto Santachiara lo stesso magistrato Giuseppe Tibis, pubblico ministero all'epoca, che si è occupato del delitto Marchetti. Anche in quella circostanza insistemmo perché ci fosse un magistrato solo ad occuparsi e, come per tutti i casi precedenti, anche qui si è andati avanti per i famosi 40 giorni, l'inchiesta è stata passata al giudice istruttore e poi dopo, come al solito, si è arenato tutto.
L'ombra del mostro si allunga, le suggestioni si fanno reali e il confine tra realtà e racconto si fa impercettibile. Ci sono documenti di indagine che sembrano inseguire quello che viene pubblicato il giorno prima sui giornali. Cronaca e giustizia sembrano sovrapporsi, creando ancora più smarrimento. Gli investigatori pensano di avere tra le mani il mostro, ma si sbagliano. Bastano pochi mesi e arriva un'altra notizia. Un'altra vittima. Hai ascoltato Il mostro di Modena, una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione Voice.fm.